CISL, la voce dei lavoratori, oggi è un ospite importante, Raffaele Salvatoni, segretario nazionale della FEMCA CISL, è il numero uno dei tessili bergamaschi, quindi con una grossa responsabilità, un'importante responsabilità in quello che è il settore della moda, dove fa riferimento anche la moda dell'occhiale, ovviamente. Beh, innanzitutto come va a Bergamo? Partiamo da qui, perché di Bergamo purtroppo ne abbiamo parlato sempre con parole molto tristi nel corso di questi ultimi mesi.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ma a Bergamo come va? Sicuramente Bergamo ha subito in questi mesi un periodo veramente pesante, pesante dal punto di vista anche psicologico, perché un territorio molto vocato all'industria, a vedere industrie ferme, vedere completamente strade, paesi, deserti, non è una gran bella immagine. Io che facevo scuola a Roma e beh, vedevo due realtà totalmente diverse: Roma, dove la preoccupazione aveva una soglia molto minimale, e Bergamo invece dove la soglia era molto ma molto alta. E quindi sicuramente i mesi di febbraio, marzo sono stati veramente pesanti, però ora la situazione sta rientrando con l'impegno di tutti, ma credo che non siamo ancora alla soluzione finale del problema. Ecco.
Allora, veniamo alla situazione attuale dall'osservatorio della CISL, da quella che è la segreteria nazionale della FEMCA CISL, uno sguardo a quella che è l'economia, certo legata soprattutto alla moda, ma anche agli altri settori. Si sta riprendendo, cosa ci aspetta nei prossimi mesi?
Si sta riprendendo, ma con grosse difficoltà. Ci sono ancora, allora, il comparto della moda è un comparto molto variegato, perché partiamo da contratti come l'occhialeria, che nella zona del Bellunese è radicata, è il polo, diciamo, dell'occhialeria, ma arriviamo fino alla concia, alle calzature, al tessile abbigliamento e quindi alle lavanderie industriali, quindi tanto per dire la filiera com'è composta. Quindi abbiamo settori in cui l'occhialeria sta, diciamo, performando meglio rispetto ad altri settori, altri invece stanno facendo molta fatica. I dati che hanno diffuso anche Confindustria del primo trimestre sono veramente pesanti, pesanti dal punto di vista della perdita dei fatturati, perdita dei volumi produttivi, e quindi il vero problema è che non deve ripartire solo il comparto del tessile abbigliamento, ma deve partire l'intera economia. Non dico italiana o europea, l'intera economia mondiale, perché noi siamo un paese esportatore, quindi se le esportazioni non ripartono e anche le economie degli altri paesi ripartono, avremo davanti mesi veramente difficili, soprattutto a partire da settembre-ottobre. Bisognerà capire come vorranno riposizionarsi alcune aziende per quanto riguarda anche l'occupazione, che è la nostra preoccupazione principe in questo momento.
Senta, segretario, è stato fatto abbastanza in questo paese, si poteva fare di più, potevamo aspettarci qualche cosa di diverso?
Io dico che quando le cose si fanno sempre in emergenza si rischia sempre di sbagliare. Sicuramente si è intervenuti subito, con gli ammortizzatori sociali abbiamo dato la copertura a tutti i lavoratori che erano sicuramente in grosse difficoltà e quindi non potevano presentarsi al lavoro per ovvi motivi. Abbiamo però adesso un ostacolo a capire cosa succede già dalle prossime settimane, perché va in scadenza, diciamo, la seconda tranche di ammortizzatori sociali, perché dopo 9 settimane di cassa abbiamo rinnovato altre 5 settimane in molte aziende e le altre 4 dovrebbero essere destinate al periodo di settembre-ottobre. Noi qui abbiamo anche, diciamo, una discrasia, nel senso che se, tra un paio, una settimana abbondante scade la seconda tranche di ammortizzatori sociali, ma vige ancora il vincolo dei non possibilità di licenziare i dipendenti, per carità, decisione giustissima, ma se non diamo ulteriore cassa integrazione, non so cosa succederà nelle aziende, perché già molte aziende cominciano a parlare di permessi non retribuiti piuttosto che di altre soluzioni. Quindi credo che un ulteriore intervento di ammortizzatori sociali serve subito e non sarà sufficiente probabilmente un mese, ma qui dovremo andare almeno fino a fine anno. Chiaro che si parlano di risorse, bisogna capire anche bene quante risorse serviranno.
Questo è un caso, il caso Luxottica, dove la cassa integrazione è stata implementata da parte dell'azienda, dove il lavoratore non ha avuto sorprese in busta paga. Credo che sia in effetti un caso in questo paese.
Ma Luxottica sicuramente si è resa disponibile a un'interlocuzione con le parti sindacali veramente importante. Abbiamo altre aziende sul territorio italiano in cui riusciamo a gestire queste situazioni, sono poche. Luxottica però da subito è intervenuta e ha mantenuto un colloquio costante con noi. Noi settimanalmente abbiamo una riunione in videoconferenza o call conference con la direzione aziendale, in cui affrontiamo il tema dei volumi di lavoro, il tema della cassa integrazione e tutte le problematiche inerenti alla gestione anche degli orari di lavoro, perché noi parliamo di un gruppo che non conta qualche centinaio, ma stiamo parlando di migliaia di dipendenti. E anche sul protocollo sicurezza che abbiamo fatto, si è messo in pista. Prima cosa, mantenere i lavoratori nella sicurezza più assoluta, ovviamente con difficoltà del caso perché non è semplice tutta la gestione. Abbiamo anche creato un osservatorio proprio nazionale dove abbiamo nominato dei nostri componenti che anche loro settimanalmente si incontrano e hanno fatto tutta una serie di progetti, progetto tampone per tutti, progetto pilota della Proximity Card, protocollo col professor Crisanti che sta dando una grossa mano, termoscanner, cioè tutta una serie di iniziative che poi sono arrivati fino al tema dell'organizzazione del lavoro, dove questo tema è stato calato in ogni stabilimento in maniera diversa, cioè vedere quali fossero le necessità e le difficoltà in ogni stabilimento, in ogni sito produttivo o anche uffici per capire e trovare la soluzione migliore. Quindi un gran lavoro, devo dire che c'è stata disponibilità di tutti, anche da parte dei lavoratori, perché in questo periodo credo che anche mentalmente non sia facile per nessuno.
Luxottica che riesce sempre a fare scuola come l'ha fatto con il welfare aziendale, no? Un'operazione di welfare, credo, potrei usare anche la parola invidiata, forse anche in altre parti d'Italia.
Ma sì, sicuramente il welfare è. Io vengo dalla provincia Banca Trattativa, Luxottica era l'esempio per quella trattativa. Poi noi bergamaschi siamo anche un po' campanilisti, quindi dicevamo ma perché dobbiamo andare a copiare da qualcuno? La verità è che avevamo fatto un gran bel lavoro e quindi era giusto anche prendere degli spunti da accordi fatti negli anni in Luxottica. Sicuramente il welfare è una parte importante. Nel contratto aziendale, nel CIE aziendale, abbiamo rimarcato ancora l'importanza del welfare. C'è molta attenzione sicuramente, ad esempio in questo periodo di emergenza Covid, di emergenza sanitaria, la tutela delle persone anche fragili, come così le abbiamo definite, perché magari hanno delle patologie o piuttosto delle difficoltà a lavorare in certe condizioni. Attraverso la banca etica, uno strumento sicuramente importante, siamo riusciti a gestirli, cosa che magari in altre aziende, quando parliamo di banca etica, anche a livello nazionale, quando si parla di banca etica, tante volte insomma, qualcuno inorridisce, ma la verità è che è proprio la tutela di quei lavoratori che hanno una difficoltà, e questa è solidarietà tra lavoratori, cosa molto importante.
Tocchiamo l'ultimo argomento che è quello del contratto di lavoro, contratto nazionale. Come sta andando, segretario?
Beh, allora, in generale i contratti nazionali stanno vivendo una situazione di stallo dovuti alla pandemia. Nel contratto dell'occhialeria in particolare, noi a dicembre 2019 eravamo molto, molto vicini alla sottoscrizione di un accordo. C'erano delle difficoltà e quindi c'era da limare ancora alcune posizioni da parte nostra, da parte della nostra controparte. E alla fine, in quella data, che era circa metà dicembre, noi non siamo riusciti ad arrivare a un accordo. Da lì le relazioni si erano un po' raffreddate, si sono totalmente raffreddate con l'arrivo della pandemia. Noi però abbiamo mandato una richiesta ufficiale di apertura del tavolo della trattativa, quindi di andare avanti con la trattativa. E praticamente ci dovremmo vedere con un incontro tecnico nei prossimi giorni per poi definire una data in plenaria con la delegazione trattante per capire se ci sono le condizioni per fare un affondo finale. Ovvio, le condizioni sono cambiate radicalmente e quindi dovremo capire anche da parte di ANFAO che proposte verrà a farci. Quindi alla fine noi siamo disponibili a ragionare di tutto, ma ovviamente tutto va pesato e tutto va misurato.
Vi siete dati un obiettivo, una scadenza?
No, scadenze non ce ne siamo date perché, ripeto, già riconquistare il tavolo di trattativa non è stato semplice, perché inizialmente i primi contatti, ma con qualsiasi associazione datoriale, guardi, cioè, non è che ANFAO ci ha risposto in maniera diversa rispetto ad altri, la risposta era chiara, in questo momento abbiamo altre priorità, che è quella di far ripartire le nostre aziende e capire cosa succederà nelle prossime settimane, perché oggi fare dei programmi a lunga scadenza è praticamente impossibile, cioè nessuno sa cosa succede da un mese all'altro. Poi c'è sempre l'incognita di capire se avremo un settembre-ottobre più tranquillo di quello che abbiamo vissuto in primavera. Quindi ci sono tante variabili ci mettono un po' in difficoltà. E calcolate che l'occhialeria esporta gran parte della produzione all'estero, tra cui il mercato americano, e oggi in America qualche problema per la pandemia c'è.
In CISL, la voce dei lavoratori, abbiamo avuto con noi Raffaele Salvatone, segretario nazionale della FEMCA CISL. E adesso la parola a Paolo Chissalè, voce di questo appuntamento.
Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di part-time Covid e pause programmate, due argomenti che in realtà sono così strettamente correlati che sono un solo argomento con due sfaccettature diverse. Allora, per spiegare bene queste due novità introdotte con l'accordo del 19 giugno del 2020 fra la RSU di Agordo e l'azienda, c'è bisogno di fare qualche premessa. Come sappiamo tutti, a causa della pandemia, anche Luxottica è stata costretta a marzo a fermare la produzione. Per poter ripartire è stato necessario creare delle condizioni sia per mettere in sicurezza i lavoratori che per arginare al massimo le possibilità di eventuali contagi, poiché questo avrebbe voluto dire dover chiudere gli stabilimenti. Ecco quindi la necessità di istituire un protocollo sanitario, il cui testo, fra l'altro, è a disposizione dei lavoratori in My Personal Desk, che oltre a prevedere l'utilizzo delle norme igieniche, quindi lavaggio mani e controllo temperature, e l'utilizzo di mascherine chirurgiche, prevede anche il contingentamento e il distanziamento delle persone, condizioni queste ultime in grado di essere rispettate solo fin tanto che il numero di presenze al lavoro è ridotto. L'obiettivo comune però è che al lavoro possano rientrare il 100% delle persone, condizione che è dietro l'angolo peraltro, visto che fra 2 settimane si esaurirà la cassa Covid e quindi bene o male tutti dovremmo rientrare. Due quindi erano le strade possibili: o aumentare gli spazi fisici o diminuire le persone presenti in ogni turno, redistribuendole su 3 turni. Ricordiamo che il turno mattina monta alle 5:45 e smonta alle 13:45. Al fine di garantire la compartimentazione fra gruppi omogenei di lavoratori, il turno pomeriggio monta dopo un intervallo di 30 minuti e smonta alle 22:15. Di conseguenza, i 2 turni impegnano una striscia oraria di 16 ore e mezza. La domanda che sorge spontanea è: come fare a incastrare un turno nelle 7 ore e mezza rimaste libere, mantenendo una separazione temporale a inizio e fine turno notte per garantire la compartimentazione? L'azienda aveva proposto un orario di lavoro ridotto durante la settimana, con il recupero delle ore rimanenti nel corso di 2 domeniche notte al mese. Questo avrebbe sì garantito un orario pieno a 40 ore settimanali, ma avrebbe garantito anche il disagio di lavorare con certezza 2 domeniche notte al mese, con il più il rischio concreto di farle diventare 3 o 4 in caso di flessibilità positiva, che ricordo i turnisti notte non lavorano di sabato, ma anticipano la domenica notte precedente. Da qui alla RSU nasce l'idea di creare un nuovo modello di orario, per forza di cose a part-time, che abbiamo chiamato part-time COVID. Il part-time COVID, quindi, che cos'è e come funziona? Serve una premessa. L'adesione a questo modello di orario è volontaria e la precedenza nell'adesione sarà data a chi già prima della pandemia lavorava come notturno fisso. Ovviamente nulla vieta anche ad altre persone di candidarsi. Sarà poi l'azienda, in base alle esigenze produttive, a selezionare nuovi lavoratori da inserire in questo orario. L'orario si sviluppa su 5 giorni a settimana, con la seguente scansione. Dal lunedì al giovedì l'orario di lavoro sarà 22.40, 5.20. Al cui interno saranno previste 2 pause caffè da 10 minuti ciascuna. Il venerdì dalle 22.45 alle 6.15, con 2 pause caffè da 15 minuti, perché l'orario è più lungo. In questo caso l'orario è più lungo in quanto il sabato non c'è turno di mattina che monta e quindi non c'è rischio di scontrarsi. La pausa mensa sarà inserita a fine turno, così da dar modo ai turnisti notturni di prendere il cestino con il pranzo e lasciare lo stabilimento prima dell'arrivo del turno mattina. Per favorire l'adesione a questo modello di orario, la RSU ha chiesto ed ottenuto che fosse inserito anche un incentivo di 75 euro lordi mensili, in modo da ridurre ulteriormente la differenza di retribuzione con i full time. Il part-time, questo part-time, coinvolgerà dapprima 110 lavoratori per poi salire con l'aumento dei volumi. Il titolo citava anche le pause programmate, che sono state concordate esattamente per lo stesso motivo della separazione fra turni, e cioè la necessità che nelle aree break non vi sia sovraffollamento e venga garantita la distanza sociale. Le pause programmate riguardano i lavoratori su 3 turni, e di lavoratori a giornata per cui non siano già previste pause collettive, che sono un'altra cosa. Ecco quindi che per poter garantire la pausa caffè a tutti, si è reso necessario calcolare la capienza massima delle singole aree break dei reparti ed assegnare a ciascuno un orario prestabilito. Attenzione, stiamo parlando volutamente di pausa caffè, perché le pause fisiologiche sono e restano libere alla bisogna. L'accordo avrà durata fino al 31 ottobre 2020, nel caso verrà ridiscusso. Questo modello orario non va confuso con il PTI, che resta un orario a sé e che manterrà gli orari già in essere. Contiamo infine che per il part-time COVID possa non solo incontrare il favore di molti, ma anche aiutare a poter conciliare meglio le esigenze di vita e lavoro. In questi mesi il sindacato in Luxottica ha avuto un ruolo determinante a tutti i livelli, dalla RSU territoriale al nazionale, ruolo che si è espresso in numerosi accordi a tutela dei lavoratori, soprattutto alle fasce più in difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Provate a chiederlo alle mamme che lavorano in aziende dove non c'è il sindacato e vi sapranno dire qual è la differenza. A risentirci.